creature della foresta di Sherwood, benvenuti e buonanotte a tutti voi ed eccoci di nuovo qui in onda su Radio Sherwood e in video sui nostri canali social e sono qui per in compagnia di Decretica CP. Ciao Giacomo.
Ciao, buonasera.
Che ha appena finito di suonare sul mainstage di Sherwood, prima volta sul mainstage di Sherwood. Cosa vuol dire per te e cosa significa suonare su quel palco?
Beh, vabbè, io ormai vivo a Padova da 8 anni, quindi ho visto, da quando sono qua, sono venuto, diciamo, a vedere tutte le edizioni di Sherwood che ci sono state, prima come utente, poi come diretto interessato, insomma, e come volontario, e ci ho visto su questo palco qua, che quest'anno è più piccolo, però manco tanto, tantissimi dei miei artisti preferiti. Anche come raccontavo prima sul palco, lo Sherwood era un festival che io già conoscevo prima di venire qua, perché tutte le mie band preferite, in particolare i Ministri, erano passate da qua, ed era uno di quei posti fichissimi che non sapevo bene dov'era, dove forse non sarei mai andato, no? E poi puta caso mi sono trasferito a Padova, un po' per sbaglio, un po' per caso, per scoprire poi qualche mese dopo che questo fantomatico Sherwood Festival si faceva proprio a Padova, guarda un po'. E quindi, questo palco qua su cui ho visto veramente tantissima roba, per me importantissima, cioè averci suonato stasera è stata una roba grossa. Dall'altra parte è stata una roba anche incredibilmente intima, per assurdo, perché è comunque in un parcheggio gigante, no? È stato bello, ecco, non c'è stata neanche tanta ansia, è stato tutto molto sereno, non me lo aspettavo.
Sei appena uscito con un nuovo singolo, che è una canzone provocatoria, diciamo così.
È un po' provocatoria.
Che cosa vuoi ribadire in questa canzone e soprattutto cosa è successo in questi 20 anni, musicalmente parlando quantomeno?
Vabbè, musicalmente parlando è successo un sacco di cose. Il singolo si chiama De André è morto, perché il messaggio della canzone è che De André è morto, facciamocene una ragione, la musica è andata avanti, sono successe delle cose, ma allo stesso tempo non è che quindi De André non va ascoltato, anzi, dobbiamo, secondo me, studiare il passato, ascoltare quello che è già uscito, in modo da salirci sopra e guardare più lontano, no? Cioè, in modo da ecco, come si diceva, salire su spalle di giganti per guardare più lontano e fare cose nuove, alla fine migliori, no? E invece si creano questi due schieramenti, i vecchi, che non sono gli anziani, ci tengo sempre a specificarlo, i vecchi dentro, che dicono che la musica si è fermata a un certo punto e quindi ascoltano solo, ecco, De André, Pink Floyd, Led Zeppelin, eccetera. E un altro schieramento di più giovani che classificano tutto quello che è uscito prima di 10 anni fa come vecchiume e si rifiutano di ascoltarlo. Sono abbastanza sicuro che ci sia una via di mezzo tra queste due cose e che invece... Perché il rischio, se non si ascoltano i classici, è che si faccia qualcosa di nuovo pensando che sia nuovo, che sia innovativo, e invece no, magari qualcuno l'ha già fatto 50 anni fa, magari l'ha fatto Celentano, capito? Quella cosa lì che tu avevi classificato come vecchiume. E questo è un po' il messaggio della canzone. Cioè dire, ok, De André è morto. Minchia, ascolta anche altre cose. Dai delle possibilità ad altri artisti contemporanei. Però dici anche agli artisti contemporanei, comunque classici, ascoltiamoli. Ecco.
Sul palco hai nominato direttamente e indirettamente una serie di grandi musicisti italiani. E faccio un paio di nomi. Buscaglione, indirettamente Toffolo... E alcuni citandoli chiaramente come degli esempi per te, altri con una critica, ma si legge anche dell'amore. Però ti chiedo, se dovessi citare 2 o 3 artisti stranieri che hanno ispirato la tua musica e che credi che siano stati importanti per te, almeno in quello che tu vuoi portare oggi ai tuoi ascoltatori, a chi compri i tuoi dischi.
Allora, darò 2 nomi. Uno prevedibile, che è Woody Guthrie. che è il padrino, il fondatore, non so come dire, del combat folk, del folk impegnato all'americana, un artista incredibile senza il quale Bob Dylan starebbe facendo l'avvocato, non so, comunque un altro mestiere. Woody Guthrie era un vagabondo, era un poeta, era un giornalista, un sacco di cose. La sua vita e la sua musica mi hanno colpito tantissimo, e le mie canzoni, le canzoni più folk, diciamo, che ho fatto nell'ultimo paio d'anni vengono da Woody Guthrie. Anche il fatto che sulla mia chitarra io scrivo questo attrezzo ammazza i fascisti è una cosa che è la traduzione, diciamo, di This Machine Kills Fascist, viene da lui, cioè è stato lui il primo a scriverlo sulla chitarra. E io l'ho tradotto in italiano perché secondo me la frase in inglese ormai è diventata quasi pop, ormai si può dire senza restare grande scandalo. In italiano ti prendi delle responsabilità, diciamo. L'altro nome, altrettanto inaspettatamente, sono i Blink 182 perché sono stati il primo gruppo, l'ho scoperti quando avevo 14 anni e mi hanno aperto tutto questo mondo, prima del pop punk, poi del punk, poi dell'hardcore. Insomma, sono stati un punto di partenza importante per scoprire tutto quello che ho ascoltato dopo. Ma soprattutto, siccome l'ho ascoltati tantissimo in un momento di formazione della vita delle persone, in un'età importante, mi rendo conto che tantissime cose che oggi mi piacciono è perché hanno qualcosa dei Blink dentro. Il riff fatto in un certo modo, il crescendo fatto in una certa maniera, impercettibili, cioè mi rendo conto io che questo è un fil rouge che esiste tra i miei ascolti, però nessun critico si lancerebbe a dire questa cosa qui, giustamente. E io mi rendo conto che a volte quando compongo i pezzi ci sono dei passaggi alla Blink, tipo una barricata, c'è la parte di quei bassi, diciamo il bridge centrale, che mi piace molto suonarlo perché è molto Blink secondo me.
Ed eccoci qua, allora, hai nominato il tuo EP, chiamiamolo, è un album, è un EP, perché c'è anche,
allora,
questa distinzione.
È una domanda difficile, nel senso che per me, io l'ho sempre pensato come un album, poi sono 6 pezzi, e quindi se lo metti su Spotify, in automatico te lo classifica come EP, cioè se ne fai 7 è un album, se ne fai 6 è un EP, dopo l'album può durare 20 minuti e l'EP 35, però... E quindi per Spotify è un EP, per me è un album, non so, una via di mezzo, cioè non è proprio l'album, non mi sento di dire che è il mio album d'esordio, ecco. Dall'altra okay. parte l'ho sempre ragionato come, l'ho sempre chiamato il mio disco, ecco, perché non,
allora,
non è né l'uno né l'altro.
Sul tuo disco, facciamoci una barricata, ci sono una serie di temi profondi, di, appunto, di combat folk, cerchi di raccontare delle cose profonde. Sei un ragazzo di provincia, quindi si può togliere il ragazzo dalla provincia, ma non la provincia dal ragazzo.
Esatto.
E ti chiedo quindi quanto c'è della provincia, quanto c'è di un certo modo di scorrere del tempo, anche di narrare il tempo che scorre, quindi di attraversare le giornate nel tuo percorso artistico a tutto tondo, non solamente come artista musicale. E se hai mai percepito questa differenza, magari parlando con altri artisti o confrontandoti con altri autori, con qualcuno che magari fosse nato agli antipodi rispetto a te, non lo so, a Milano, a Roma, in una grande città?
Io ho veramente l'impressione che artisticamente parlando niente può venire dalla metropoli. La metropoli può amplificare, può diffondere, però nessun artista musicale, grafico, narratore, quello che vuoi, cioè è molto raro che venga da una situazione che non sia di disagio o di provincialità, che può essere anche provincialità periferica, quindi... Sì, sei andato a Milano, ma a Settimo Milanese, magari, capito? O nei quartieri popolari. È raro che...
Marginalizzazione.
Sì, cioè, comunque vieni da una realtà di marginalità. Non è una legge assoluta. Però mi sono accorto che la maggior parte degli artisti più interessanti vengono da posti che non si caga nessuno. E che poi vanno a Milano e a Roma, o quel che è, per avere un amplificatore delle loro cose. me ne accorgo, non che ci sono delle eccezioni a questo ragionamento, parliamoci chiaro, però mi rendo conto, parlando anche con altri miei compatrioti, ma anche con altri artisti che vengono dalla provincia, da altre province dell'impero, che c'è una fame, c'è una rabbia, una voglia di fare le cose, che se sei nato in un posto che ha sempre avuto un'offerta culturale ricca, hai un po' meno, quanto, ecco, c'è da dirlo. Personalmente io mi sento di essere oggi quello che sono, di fare quello che faccio, di farlo con l'indole con cui la faccio, perché sono nato ad Ascoli Piceno.
E allora, tre grandi gruppi della scena picena che dovremmo tutti ascoltare.
Allora, siamo di parte, eh? No, ne nomino uno che è uno in due. Sono La Peste e Fuori dai Denti, eh? Fuori dai Denti ha suonato anche qui a Sherwood un paio di settimane fa. Si tratta di progetti nuovi, secondo me interessanti, molto rumorosi, ed è la provincia che fa bene quella, secondo me. Oltretutto fanno parte di un collettivo che è Spastic, che sta facendo delle cose molto fighe ad Ascoli. Poi ci aggiungo, te ne dico quattro, perché poi ci mettiamo chiaramente Emidio Clementi, il cantante di Massimo Volume, che ormai vive a Bologna da una vita, ma ti chiami Emidio, da un posto puoi venire. E poi sempre nella contemporaneità io invito sempre ad ascoltare Dardust, che è diventato adesso famoso come produttore di Mahmood, di un sacco di gente figa, ma lui, oltre ad essere nato e cresciuto ad Ascoli, è un musicista, cioè le sue robe proprio targate Dardust sono assurde, secondo me, molto fighe. E l'ultimo nome, con nome storico, dell'hardcore punk italiano, che ho ascoltato tantissimo, che sono gli Affluente.
E adesso, per non fare la classica domanda su cosa stai lavorando, anche perché sei uscito adesso con
una cosa alla volta,
con due singoli, quindi una cosa alla volta, ti dico, tu sei un artista che coltiva anche, cioè non sei solamente un musicista, sei principalmente un fumettista.
Sì.
E ti dico, hai fatto un lavoro sui FASC qualche tempo fa. E ad esempio tutto questo nuovo mondo musicale italiano, che ormai sta anche andando in estinzione quasi, cosa ti ha portato sia musicalmente e sia perché non è vicino alla musica che fai? Perché tu fai qualcosa di completamente diverso, fai chitarra...
Non è del tutto vero, secondo me. Cioè, capisco quello che vuoi
Prego.
Dire. C'è una differenza di base sul fatto che io sono da solo e loro sono una band, intanto. Per cui proprio a livello di musicalità ci sono delle differenze insormontabili, almeno al momento. Ciò non toglie che ci sono... Siccome anche i FASC sono un gruppo, i Fast Animals and Slow Kids, che, guarda un po', vengono da Perugia, che è un altro posto piccolino, relativamente piccolo. E sono un gruppo molto importante per me, con cui appunto ho avuto l'onore di collaborare per il loro fumetto ufficiale. E mi rendo conto che, per esempio, ci sono dei pezzi che ho fatto che sono un po' FASC. Lo so io, non lo sa l'ascoltatore, non lo direbbe mai neanche per sbaglio. Però mi rendo conto che magari ho fatto quel passaggio lì, quella vocalità lì, la robina lì, che dice, questo è un po' FASC. Lo dico a me, per me stesso, non è che... Questo, secondo me, è figlio anche che il chitarrista dei FASC, che crea molti dei riff principali dei brani, è un grandissimo fan dei Blink. E quindi c'è questa influenza di fondo comune che secondo me ha un ruolo. E quindi diciamo la differenza, forse non, la distanza c'è, ma non così tanta. E forse su alcune cose a livello di indole, ecco, di fame, di fare le cose, ci siamo trovati molto bene, secondo me. E poi cos'era la domanda?
Qual è la... Vabbè, le affinità e divergenze fra te e questo tipo di musica italiana.
L'indie. Lo vogliamo chiamare indie?
Chiamiamolo indie.
Ci siamo capiti.
Che è una roba un po' vasta oggi, quello che si chiama indie in Italia.
Lo è sempre stato, perché rimane il fatto che indie è il modo in cui produci le cose. Cioè non è un genere. Cioè, anche Nirvana erano indie a un certo punto. E...
te ne assumi la completa responsabilità.
Minchia, Wikipedia lo dice, non è che... perché è un metodo di produzione, cioè sei indipendente dalle etichette, dalle... Dopo è chiaro che di solito questo humus di indipendenza è quello dove nascono le novità, tendenzialmente. Vabbè, questi poi sono discorsi vuoti perché se ne parla da un sacco, della differenza indie mainstream, un po' chi come me segue la scena indie o hip hop, quel che è, da almeno 10 anni, ci siamo un po' rotti le palle di parlare di sta roba. Io a un certo punto volevo fare un libro a fumetti sull'argomento, avevo fatto anche un tot di interviste ai musicisti indipendenti, poi il libro è stato rimandato, così alla fine dopo 2-3 anni che questo libro era in pausa, con parte delle interviste pronte, l'editore era d'accordo per farlo così, i musicisti che avevo intervistato nel frattempo erano andati a Sanremo, erano diventati famosi, erano diventati pop, che va benissimo, però quel libro lì non ha più senso farlo. Cioè la scena indie esiste sempre, è molto bella, però è una finestra attraverso la quale tu passi, fai delle cose e poi tendenzialmente ne esci. Tanti ne rimangono a vita o se ne affrancano rimanendo comunque indipendenti. Magari continuano a fare la loro cosa indipendentemente, ma escono fuori dalla scena. Perché l'indie è questo... è questo insieme, è questa cornice, questo recinto, questa riserva indipendente, ci sono due libri che la definiscono così, che si muove, che varia di volta in volta e che racchiude ogni volta delle cose diverse. Ci sono delle persone, degli artisti che ci sono stati per un po' e poi però ne sono usciti e poi ne sono rientrati. Cioè, è un meccanismo strano da definire che si evolve volta per volta, per fortuna. Personalmente, un commento che mi sento di fare, riprendendo anche quello che ho detto prima, cioè recuperare, ascoltare anche quello che c'è stato prima, capire perché Calcutta è diventato così famoso, per capirlo bisogna ascoltare tutti quei gruppi che hanno lavorato una vita, suonato per 10-15 anni nella gavetta, si sono sciolti perché non ce la facevano più, ma hanno creato un humus per l'hip hop che c'è adesso, e parlo anche per esempio dell'Orso, ma gli Eva Mon Amour, cioè di tutti quei gruppi che a un certo punto sembrava potessero il primo Bugo, insomma, che poi Bugo si è affrancato per fortuna, tutti quei gruppi che adesso magari sfonderebbero, all'epoca erano indie e sono rimasti lì, ma hanno creato un humus su cui, ecco, ha potuto germogliare Calcutta, i giornalisti, eccetera eccetera eccetera. La cosa buona è che ce ne sono, secondo me, alcuni artisti sono riusciti a rimanere genuini pur non essendo più strettamente indipendenti. Quando succede questa roba qua a me fa molto piacere, perché secondo me è utile anche arrivare al grande pubblico, perché sennò ce la raccontiamo tra di noi.
E adesso ti chiedo una canzone che avresti voluto assolutamente scrivere e un fumetto che avresti assolutamente voluto disegnare.
Sono domande veramente da $1 milione. Un fumetto che avrei voluto disegnare, modestamente, qualsiasi cosa di Will Eisner. Forse anche di Frank Miller, però questo vogliamo basso, però. Will Eisner, a cui tra l'altro ho dedicato anche, insomma, uno dei pezzi della scaletta di stasera. A livello di canzoni è una domanda difficile. Ci sono delle canzoni... sono tantissime canzoni che avrei voluto scrivere, che dico, questa è proprio bella, questa mi piacerebbe suonarla dal vivo domani, e sono spesso canzoni caciarone, molto rumorose, chiamiamole così, che quindi si distanziano molto dal modo in cui suono io. All'interno del mio genere, una canzone che mi piacerebbe tanto imparare a suonare bene e che avrei voluto scrivere io è sempre di De Gregori, e si chiama La casa di Hilde.
E adesso chiudo chiedendoti invece, come fumettista, a cosa stai lavorando e che cosa hai proposto ultimamente, che così il nostro pubblico scopre un'altra parte del tuo io?
Allora adesso sto lavorando a diverse cose. Partiamo dai progetti più piccoli. È in uscita un'antologia autoprodotta, partita presso il crowdfunding per produrla, con tantissimi artisti e artiste che vivono in Veneto. Sarà un'antologia a fumetti ispirata a racconti di Edgar Allan Poe, progetto molto figo, curato da Anita Zaramella e Studio Pazzia. e ho fatto appunto uno di questi capitoli a fumetti, e che è un progetto, diciamo, appunto autoprodotto, progetto grosso che in realtà mi sta occupando da 2 anni, penso ormai, è la biografia a fumetti di Fred Buscaglione. E la prima volta che lo dico così ufficialmente ai microfoni, se state lavorando a una biografia a fumetti di Fred Buscaglione, l'ho appena annunciata, siete bruciati. E che uscirà, verrà annunciata ufficialmente verso novembre, che è il centenario della nascita di Fred, e uscirà probabilmente a inizio 2022, e se tutto va bene, insieme a un EP di cover di Fred, e una delle quali avete sentito anche stasera, insomma. Per il modo in cui lo sto affrontando, questo libro qui è un po' il libro della vita, cioè un po' è il progetto più grosso che abbiamo mai fatto, ecco.
E allora auguri, complimenti.
Grazie.
E da Radio Sherwood, la migliore alternativa, è tutto. Ringraziamo Clementina e Annette alla regia. Ringraziamo ancora Decretic ACP per averci accompagnato questa sera.
Grazie, grazie a tutti, a tutte voi. A te studio.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.